Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Caro saluto, cari amici ascoltatori, da Sandro Alba per questo nono incontro, nona trasmissione dello Zibaldone, che iniziamo con una errata corrige. Perché? Perché l'altra puntata ho parlato dei Beatles e ho definito i Beatles scarafaggi. Ora qualcuno mi ha fatto notare che in realtà sì, si parlava dei Beatles come di scarafaggi, perché il suono Beatles vuol dire scarafaggi, però si scrive in maniera un po' differente, perché Beatles si scrive, nel senso di complesso musicale, si scrive con Beatles in italiano, mentre Coleottero si scrive Beatles, e quindi c'è una certa differenza, anche se poi nella dizione inglese il suono è identico. Quindi se il suono è identico, dire Beatles è dire scarafaggio, scarafaggi. Ora, io ricordo con precisione che quei tempi lontani, cui tutti i ragazzi, i ragazzini erano innamorati di questa formazione musicale, circolava questa che da qualcuno viene definita una sonora bufala, cioè che in realtà gli scarafaggi, i Beatles si chiamassero scarafaggi. Va bene, comunque, al di là di tutto questo discorso, che poi alla fine conta poco, perché scarafaggi o non scarafaggi, i Beatles sono stati importanti per tutta una serie di motivi che abbiamo già ampiamente dibattuto e discusso nella puntata precedente. Invece quest'oggi vogliamo menzionare ancora un complesso musicale molto importante per gli anni 60, che nasce e si forma all'incirca nello stesso periodo dei Beatles, e sono appunto i Rolling Stones. Rolling Stone, complesso musicale formato da Mick Jagger, Keith Richards, Bonnie Wade. Sono stati importanti i Rolling Stones, anche i Rolling Stones nel costume di quegli anni, importanti per la loro trasgressività, non che i Beatles fossero dei santi o santi non ci sono mai stati, ma non ci sono mai stati, direi, nella storia dell'arte in generale, un po' di tutte le arti. Diciamo che il famoso detto genio e sregolatezza ha una sua valenza, ha una sua effettiva verità, realtà. I Rolling Stones, si è parlato tanto, eccedevano nell'uso delle droghe, ma c'è anche da dire che questo modo di vivere così, diciamo, sregolato e trasgressivo faceva molta presa sulle generazioni di quel periodo, dove la repressività un po' a tutto, non soltanto all'uso della droga, che è una cosa sacrosanta e giustissima, per carità, ma la repressività un po' a tutto, al manifestare certe libertà di pensiero e anche libertà di azione, libertà di giudizio, c'era molta difficoltà, perché parlo dell'Italia, l'Italia di quel periodo, Italia democristiana, a matrice assolutamente, totalmente cattolica e bacchettona, non accettava assolutamente comportamenti che non fossero conformi a un certo tipo di pensiero.
Don't walk so proud, and now you don't.
Pietre rotolanti, oh beh, qui non c'è da fare nessuna precisazione strana, non ci sono equivoci, pietre rotolanti, Rolling Stones, pietre rotolanti, chiuso. Il rock delle pietre rotolanti ha un sound più spesso, direi, più corposo di quello dei Beatles, più legato al blues in qualche maniera. Anche il loro modo di presentarsi sul palco è differente, per il look, per tutta una serie di motivi. Possiamo affermare, azzardando, che i Rolling Stones sono i fratelli cattivi dei Beatles. Io credo che anche la loro musica, in definitiva, sia più interessante.
We'll be right back.
E in Italia? E in Italia sono tante le formazioni musicali nate un po' per spirito di imitazione, naturalmente, di questi grandi, questi colossi musicali che arrivavano soprattutto dalla Gran Bretagna, ma comunque anche perché c'è una fantasia, c'è una capacità, un indole creativo negli italiani. Dei Nomadi abbiamo già parlato. I Nomadi sono stati forse tra i complessi più applauditi, più amati dal pubblico, gruppo musicale fondato nel 1963, ma aveva avuto un precedente nel 1961 con un altro nome, i Monelli, che poi fu abbandonato e diventò i Nomadi decisamente nel 1963. E fu formato dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto D'Aolio.
Condannar tempi e noi siamo per i capelli che portiamo. Facciamo così perché crediamo che nessun male si possa fare. E se vi fermaste un po' a guardare, certo che non abbiamo fatto male mai, oh mai, no, non mai, mai, no, no, non mai.
Come potete giudicare, titolo originale di questa canzone, The Revolution Kind, una canzone di Sonny Bono, una cover in realtà, quindi si trattava di una traduzione in italiano riproposta dai Nomadi nel 1967, canzone importante. I Nomadi curano il testo, il contenuto delle loro canzoni, e poi ne avremo conferma quando li ascolteremo nei testi stupendi di Francesco Guccini, di cui loro si fanno all'inizio autentici portavoce. Come potete giudicare, come potete condannare, chi vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Ora pare veramente incredibile questo criterio discriminatorio basato sulla lunghezza dei capelli, eppure fu veramente così. Per i perbenisti degli anni 60 una capigliatura abbondante era sinonimo di sporcizia fisica e morale e andava messa al bando. Purtroppo il consorzio umano, in quanto a discriminazioni, non si è mai risparmiato, e la storia ce lo insegna. Tutta questa repressione e discriminazione portò finalmente nel 1968 al famoso movimento 68, appunto, che segnò la pietra miliare e il confine di demarcazione tra il mondo vecchio, o almeno così si proponeva naturalmente, così ci si proponeva, tra il mondo vecchio uscito dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e il nuovo assetto, che se vogliamo poi fu un assetto parziale e mal riuscito comunque, che però vedeva finalmente alla ribalta i diritti civili di eguaglianza tra i sessi, la conquista appunto del diritto di divorzio, finalmente, che in Italia non esisteva e sarà sancito definitivamente da un referendum nel 1974, dopo la lotta fatta dalle forze cattoliche conservatrici per abolire il divorzio, che era già stato legiferato, era già diventata legge dello Stato. Fu appunto un referendum nel 74, perché doveva essere un referendum abrogativo, che invece fu vinto dai divorzisti, fortunatamente. Per ciò che riguarda il femminile, ecco, il femminile era importante nel 68, perché c'era una rivendicazione forte del popolo femminile. Finalmente le donne potevano avere accesso, dopo il 68 e dopo le lotte combattute nel 68, a incarichi anche politici, dove prima erano guardate di malocchio e comunque erano mosche bianche le donne che potevano entrare nel mondo della politica governativa. Ma dove fallì il femminismo, purtroppo, nel modo di gestire le nuove possibilità che venivano offerte alle donne, perché nell'imitazione del maschio alla fine e nel suo modo arrogante di gestire il potere, invece che nella dolcezza, nella rivoluzione vera e propria dei valori femminili di conservazione della vita e della non violenza, insomma, in pratica le donne che cavalcheranno la politica dopo il 68 lo faranno in modo totalmente maschile, e questo purtroppo è un fatto. Oggi assistiamo appunto a un ritorno e a una sclerotizzazione del conformismo quell'aura di autoritarismo e di giustizialismo, il pensiero totalitario purtroppo che è discriminante, il pensiero totalitario è discriminante purtroppo che si contrappone a una minoranza ormai sparuta e affannata e sfrangiata che non riesce più a emergere dalla palude dove ristagneranno i venti. E dove ristagneranno purtroppo i venti delle nuove guerre che speriamo mai avvengano nel XXI secolo.
Se non vi piace, così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Quel che fa la gente ci interessa poco. Se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, pettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno si è messo in testa che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui. Ma ognuno è ognuno è libero di fare quello che gli va.
Ognuno è libero di Tenco, estate 1966, facciata B ovviamente, la RCA non la proponeva come canzone così da lanciare sul mercato, ma come facciata B, tanto per riempire, un 45 giri partecipante al disco per l'estate 1966, lontano lontano una languida canzonetta pensierosa dello stesso Tenco, bella sì, ma comunque di tutt'altro tipo, di tutt'altro genere. Ad ogni modo questo retro, questa facciata B, fu ascoltata perché questo disco vendette parecchie copie, nonostante Tenco non fosse un cantautore di mercato.
quest'anno la partenza delle rondini mi stringerà per un pensiero il cuore. Poi stornelli faranno alto clamore sugli alberi al ritrovo del viale 20 settembre. Poi a lungomare dell'inverno compagni avrò qui solo quel pensiero e sui tetti il bruno passero. Alla mia solitudine le rondini mancheranno e ai miei dì tardi l'amore.
Abbiamo ascoltato, recitata da Giorgio Albertazzi, la poesia di Umberto Saba intitolata Quest'anno. Il nostro discorso sulla musica classica riprende, abbiamo parlato del barocco, abbiamo ascoltato gli autori, alcuni autori importanti della musica barocca, lo stesso Vivaldi, italiano Antonio Vivaldi. Diciamo che ora dovremmo introdurre la musica romantica, ma la musica romantica è vastissima, un panorama che non finisce mai, comprende anche il Novecento, parte del Novecento e anche la canzone. Quindi, prima di addentrarci in questo panorama vastissimo, una piccola precisazione: tra la musica barocca e la musica romantica c'è un piccolo intervallo chiamato classicismo. Ora poi io non so entrare nei dettagli tecnici più di quel tanto. Comunque classicismo significa un ritorno a uno stile sobrio. Di questo stile ne fa parte sicuramente Beethoven. Di Beethoven vogliamo ascoltare invece un chiaro di luna, che è sicuramente un'anticipazione del romanticismo, perché questa sonata al chiaro di luna è un classico, si può considerare un classico già della musica romantica.
Thank you.
Ora, questa composizione di Beethoven al chiaro di luna fa ricordare un celebre preludio di Rachmaninov, Sergei Rachmaninov, compositore russo. Io vi faccio ascoltare questo preludio che è molto breve, suonato dallo stesso Rachmaninov in un'incisione rara, molto rara, realizzata su cera nel 1938. È un 78 giri prezioso, perché è lo stesso Rachmaninov che esegue se stesso. Siamo in tardo romanticismo, Rachmaninov è un esempio di romanticismo moderno, se vogliamo, perché siamo già nel Novecento. Tra l'altro i concerti di Rachmaninov sono stati inseriti anche in film importanti. Basti pensare a Tornare per rivivere di Lelouch, un film bellissimo, tutto giocato sui due concerti di Rachmaninov.
Thank you. a noi respira, fiorisce un agave sulla scogliera dopo cent'anni. Vento di mare ritorna da me, il desiderio di stare con te. Il vento non sa che avevi anche tu sapore di mare sulle labbra. Vento di mare, non so dove sei, ma se i tuoi sogni somigliano ai miei, per quanto tu sia lontana, stanotte verrai correndo da me col vento che verrà caldo dal mare. Ma se i tuoi sogni somigliano ai miei, per quanto tu sia lontana, stanotte verrai correndo dal mare. Vento di mare, insegui il vento e verrai da me.
Abbiamo ascoltato Vento di mare di Umberto Bindi, sicuramente una delle più belle canzoni, a mio parere, che siano state scritte, da scrivere nella storia della canzone d'autore, della canzone classica. Bindi si rifà sicuramente al romanticismo classico ed è stato uno dei più grandi rappresentanti come impegno musicale, come qualità proprio musicale. Le sue canzoni sono veramente dei piccoli concerti. Lui scrisse la famosissima Il nostro concerto, che racchiude proprio, è il cofanetto dove vengono racchiuse tutte le sue opere, le possiamo chiamare opere, opere musicali. Bindi non ha avuto una vita facile, purtroppo, per varie ragioni, ma che è stato secondo me uno dei massimi rappresentanti proprio musicalmente dell'Italia degli anni 60. Siamo arrivati in chiusura, cari amici ascoltatori, anche oggi. Io vi ringrazio per la pazienza che vi occorre nell'ascoltare il mio programma. Vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento alla prossima trasmissione e un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.